Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Sono reduce da Fatima, non sono ancora arrivato a casa, in verità. Però diciamo che non essendo ancora arrivato a casa vuol dire che mi porto tutta l'esperienza di Fatima, che è stata veramente un dono, tutti l'hanno ammesso, dice una cosa proprio meravigliosa che in vita non avevano mai provato, dice proprio un'immersione, ci pareva di essere delle spugne secche prima, adesso ci sentiamo delle spugne inzuppate di grazia, di luce, di conoscenza, di verità. E la cosa più bella che ti dicono è, dice, guarda, quante volte ci siamo confessate perché abbiamo scoperto tanti peccati che noi non pensavamo neanche di avere, invece poi, meditando, vedendo, ecco, conoscendo le virtù, vedi che il contrario sono poi le mancanze, se non sono virtù, che roba è? Esattamente. Allora ringraziavano, dice, che grazia, dice, avere qualcuno che ti illumina, perché la gente è anche ben disposta, ma dice, non ci sono quelli che ti aiutano a scoprire queste cose. Ecco, allora siamo rientrati e chi ha visto, no, non avete visto niente. Il giorno 13 diciamo che c'era la cova dei Ria che era piena, ma essendo infrasettimanale, diciamo che tanta gente, i portoghesi lavoravano, per cui ce n'erano un po' di meno portoghesi, ma in compenso c'era gente da tutto il mondo. La domenica, dove i portoghesi sono liberi, la piazza era piena come il 13, ecco. E allora vedi che c'è questa, cioè, quanto la Madonna ha detto, dice, il Portogallo non perderà il dogma della fede. È un discorso molto delicato perché vuol dire che il dogma, perché ha usato questo termine, della fede, vuol dire che in tanti posti si perde, quando non si segue la verità, perdi anche i dogmi della fede, se poi addirittura ti senti dire io non credo più a niente, no, io non credo agli angeli, non credo al demonio, non credo all'inferno, non credo, non credo. E allora, cari miei, difatti, ho sentito qualcuno che scrive anche su giornali cattolici, dice, io non credo ai dogmi, per cui è diventato, cioè, vuol proporre il luteranesimo, no? Ecco, spazzare via i dogmi. Però, strano a dirsi, la Madonna a Fatima dice, il Portogallo non perderà il dogma della fede, molto interessante, no? Come notizia. Beh, sono, diciamo, contento e ringrazio la Madonna di essere stato là, ho pregato per tutti voi, cari amici radioascoltatori, ho pregato più volte al giorno per tutti voi, spero che anche voi abbiate pregato un po' per me, vero che dovevo assolvere a questo compito anche di far godere ai pellegrini, far godere Fatima, ecco, questo luogo di grazie. E di fatti di grazie e di ringraziamenti, perché cioè, le cose, qualcuno aveva detto, io a Fatima c'ero stata, sì, fisicamente, ma non spiritualmente, perché non sapevo niente. Invece qui ci avete veramente fatto conoscere, ecco, questa grande apparizione, che è stata definita il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli. Parla poco, ma si spiega bene. E si spiega talmente bene che noi, quelli che si spiegano bene, non ci piacciono. Preferiamo quelli che si spiegano male e creano anche confusione, creano diciamo, dei bivi, bivio, cioè, dove uno, diciamo, se va di qua o va di là, sembra che sia la stessa cosa, ma non è così. Eh? Pensate un po', allora, la Madonna che è madre di misericordia, c'è un tizio che chiede a Lucia, cioè fa chiedere a Lucia di essere guarito. La Madonna, vedete la chiarezza di Fatima, gli ha risposto: digli che si converta. Non gli ha mica detto: sono madre di misericordia, ti guarisco lo stesso. No, devi convertirti, perché sei più malato di dentro che di fuori. Un altro fa chiedere, vedete, queste sono parole di fuoco, un altro fa chiedere a Lucia, ma chiedi alla Madonna che mi guarisca. Sentite che risposta: non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui, la madre di misericordia. Noi ci fidiamo di tutti, diamo soluzioni a tutti quanti, va bene tutto, e però questi non vorranno mica essere più sapienti della sede della sapienza, no? Per cui è la grande confusione. Fatima non fa confusione, no? Non fa confusione, si spiega bene, molto chiaramente. Sentite il metodo di Fatima, sempre chiaro e netto, senza possibilità di varianti. Appare durante la guerra mondiale, proprio nel bel mezzo, la guerra era 15-18, è apparsa nel 17. Se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita questa guerra ne inizierà un'altra. Ah, vedi, la madre di misericordia, secondo il nostro modo di pensare adesso, no, ma il Signore è buono, per cui possiamo continuare a peccare, non succederà niente. Lei è venuta a dire: se non smettete, succederà di peggio. Adesso che abbiamo fatto il peggio del peggio, secondo voi, sapete se c'è qualcuno che ci fa intendere che, siccome il Signore è misericordioso, ci lascerà aumentare i peccati? Invece no, sarà un castigo di misericordia, perché è misericordioso e farà in modo di bucarci le gomme, così non andiamo più avanti nei peccati, dovrà umiliarci. E questa è misericordia, perché mi viene in soccorso e mi impedisce di aumentare i peccati. Questa spiegazione corrisponde a quanto abbiamo detto prima: non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Allora, vedi che il Signore, nella sua infinita misericordia, non ti guarisco perché tu non faccia altri peccati, nelle condizioni in cui sei non li puoi fare, per cui se ti guarisco tu li fai. Allora, il Signore misericordioso non vuole che tu faccia altri peccati, noi invece vorremmo che fosse misericordioso concedendoci di fare altri peccati. Esattamente il contrario del pensiero divino. Ecco, però oggi si spaccia di tutto, abbiamo anche gli insegnamenti taroccati, made in China, vero? Per cui abbiamo delle cose che vorremmo farle somigliare, ma non lo sono, non è possibile, non è verità. E non diamo da intendere alle persone che le cose che Gesù non ha mai detto gliele fanno dire, vogliono che noi accogliamo anche gli errori e li benediciamo. No, questa non è misericordia. Allora stiamo ben attenti, perché nel momento della prova grande, della grande prova che dovremmo passare, voi sentite parlare di pericoli di guerra, in Russia stanno facendo il razionare il pane, in Germania hanno detto di procurarsi riserve, ma poi se crepi non ti servono a niente, anche in Austria, anche in Polonia, ma che strano. Invece noi in Italia siamo allegri, abbiamo addirittura il presidente del consiglio che va a Roma con il giullare Benigni, e Obama, che non è mica un santo, sapete, no? Purtroppo, magari lo fosse, gli ha dato grande importanza, come se fosse una persona che salverà l'Europa, capite? Non è San Benedetto il patrono d'Europa, Obama ha detto che è Renzi il patrono di Europa, ma voi a chi credete? A chi credete? Ma cosa ci vogliono dare da intendere? Vedrete. E vabbè, adesso vi ho dato qualche notizia che non appare sul giornale, anche perché uno abbia le idee chiare, diciamo, circa il pensiero dall'alto, non dal basso. E adesso poi naturalmente noi provvederemo alla lettura della lettera di San Paolo.
E San Paolo, ormai prossimo al martirio, ci appare tutto conformato al Maestro Divino e gli amici lo abbandonano proprio nel momento della prova suprema, ma egli confida nel Signore. I nemici lo attaccano, ma l'apostolo delle genti perdona tutti. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, e solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello. Ci ho lasciato a Troade in casa di Carpo. E i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il fabbro mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero.
Questa è la sorte di chi fa il bene, è essere abbandonati, essere traditi, però diciamo che nell'economia divina il Signore sceglie delle persone che le prova nella fede perché nella loro fede incrollabile riparino anche a coloro che riparano anche i peccati di coloro che abbandonano la fede. E vedete, mi scappa sempre il pensiero a Fatima, no? L'angelo che insegna io credo per quelli che non credono. Bene, Paolo, vedete, continua a credere anche se abbandonato. Mi hanno abbandonato, sono rimasto solo, nessuno mi ha difeso. Quando uno segue Gesù Cristo, questa è la pista per cui sei tradito, calunniato, dilaniato dai media, è vero? Poi, diciamo, il principe di questo mondo ha a disposizione, diciamo, questi uomini della tortura, perché ti torturano in tutti i modi, né? Poi abbiamo sentito questo mi ha abbandonato, quello mi ha abbandonato, sono rimasto solo, ecco portami Marco, portami Luca, è rimasto con me, ma dice Alessandro, è un nome questo qua, Alessandro, dice mi ha procurato tanti guai, e dice state attenti però, per cui diciamo talvolta dicendo che qualcuno ti può provocare guai e pensiamo no, ma non si deve giudicare nessuno, ma vedete che San Paolo ha avvisato che costui ha procurato grandi guai, state attenti, state di lontano, no? Per cui la carità è intesa in questo modo, io per evitarti di passare guai ti dico stai attento da quello là, per cui uso la carità. Invece noi vorremmo interpretare così, no, non si deve giudicare nessuno, per cui San Paolo avrebbe detto guardate fidatevi di tutti perché sono tutti buoni, questa non è carità, questa è una vigliaccheria praticamente, no? Ecco. Allora, vediamo che come fare il bene, il gregge è sempre piccolo, piccolo gregge, il resto di Israele. Tutti cantano perché credono di far parte dei cori angelici, ma ci sono anche dei cori angelici decaduti però, sono sempre angelici perché sono angeli, ma solo che hanno le corna sulla testa. E tutti cantano, ma non sono mica tutti quanti, non fanno parte del piccolo gregge, si fanno parte del grande gregge che che non è seguace, perché vedete che San Paolo è rimasto solo. E tutta sta gente che sembrava, ecco, pendesse dalle sue labbra, l'hanno piantato. Anzi, hanno fatto anche del male. E allora il cristiano, quando vuol seguire Gesù Cristo, deve seguire il cammino suo. E anche lui è stato abbandonato da tutti, tradito, rinnegato, condannato. Tu vuoi seguire Cristo, quella è la strada. Non ti devi meravigliare. Quando ti capita, devi dire, questo... è una grazia, questa apparente disgrazia, perché mi conferma che sto seguendo Gesù Cristo. E allora patisco insieme a Lui, e così ho un'altra grazia, quella di capire quanto ha patito Lui per me. Adesso mi concede di patire, diciamo, in misura quanto posso sopportare, mi concede, ecco, di patire per gli stessi motivi per cui ha patito Lui. In pratica, se io patisco, io uomo di questo mondo, è perché il Signore vuole anche farmi meditare sui suoi patimenti. Difatti, se il cristiano fosse attento, nelle invocazioni a Gesù crocefisso, ovvero che si dice anima di Cristo santificami, corpo di Cristo salvami, sangue di Cristo inebriami, acqua del costato di Cristo lavami, passione di Cristo confortami. Tu, per essere confortata nella tua sofferenza, devi meditare la passione di Cristo. Meditando la passione di Cristo, intanto capisci anche quel che vuol dire seguire Cristo. Ma finché tu leggi quel che ha patito Cristo, tu capisci poco, perché non sei ancora stato colpito nell'anima e nel corpo di queste sofferenze. Quando le patisci, allora dici, ma povero me, se io, misera creatura, soltanto un poco di male mi hanno fatto, mi sento morire, ma Gesù Cristo con quelle folle di persone che gridavano a morte Gesù Cristo è libero Barabba, come avrà sofferto? E allora Gesù, io mi unisco a te, però, e offro questi miei patimenti in unione ai tuoi, perché tu li hai offerti per la salvezza delle anime, io ti offro i miei sempre per lo stesso fine, perché questo è il fine, salvare noi stessi e salvare i nostri fratelli. Ecco. Adesso Anna vi leggerà il nutrito commento di Don Dolindo, però riguardo a questa lettera di San Paolo.
Mi sono a pagina 2160, seconda lettera a Timoteo, capitolo 4. Preso dal pensiero della morte vicina, San Paolo aveva premura di fare le ultime raccomandazioni e di ravvivare nell'animo dei suoi discepoli fedeli la memoria dei suoi insegnamenti. Si sentiva anche più isolato nel suo carcere e desiderava vedere qualche persona cara. Estenuato dalle sofferenze e dalla penuria di cibo, sentiva freddo. Solo, nelle lunghe giornate della sua prigionia, desiderava avere i libri di papiri per leggere e le pergamene della Sacra Scrittura per meditare. Per questo, nel chiudere la lettera, fa a Timoteo delle raccomandazioni. Aveva dovuto già fargli sapere che desiderava vederlo e perciò gli scrive: «Affrettati a venire ben presto da me, poiché Dema mi ha abbandonato per amore del secolo presente». Dema è lo stesso che Demetrio. Dalla lettera ai Colossesi e da quella a Filemone si deduce che fu a Roma con San Paolo durante la sua prima prigionia. Forse lo abbandonò per timore di compromettersi o perché gli costava molto l'avvicinare l'Apostolo, data la maggiore severità che si aveva in questa seconda prigionia. Alcuni pensano che abbia addirittura apostatato, ma non pare possa rilevarsi dall'espressione di San Paolo. Difatti Demetrio se ne andò a Tessalonica, evidentemente per allontanarsi dal pericolo. Crescente, soggiunge San Paolo, è andato in Galazia. Di lui non sappiamo nulla. Tito in Dalmazia, ed il solo Luca è con me. Si parla dell'Evangelista. Prendi Marco, l'Evangelista, e conducilo con te perché mi è molto utile per il ministero. Due evangelisti che potevano autorevolmente propagare la parola di Gesù. San Paolo premurava Timoteo a venire presto da lui, ma aveva provveduto a mandare Tichico ad Efeso per supplirlo nel sacro ministero e non lasciare senza capo quella chiesa. Legato con catene nelle mani e ai piedi, evidentemente e sul nudo pavimento, poteva muoversi a stento ed aveva freddo anche per mancanza di cibo, come abbiamo detto. Perciò raccomanda a Timoteo che venendo da lui gli avesse portato il mantello lasciato in casa di Carpo a Troade. Il mantello, detto anche perula, era una specie di sopravveste molto ampia, di forma rotonda, senza maniche, che introducendo il capo nel foro praticato nel mezzo, si metteva sulla tunica. Era molto atto a riparare dal freddo. San Paolo nell'ultimo viaggio apostolico era stato anche in Asia. Il mantello lo aveva lasciato a Troade, forse perché là non faceva ancora freddo. A Roma si avvicinava l'inverno ed egli, privo di aiuti, non volendo essere di aggravio a nessuno e non sapendo con precisione quando sarebbe morto, volle il mantello anche per premunirsi in un tempo più rigido. Volle i libri formati da papiri ravvolti in volumi e le pergamene di carta pecora che per i sacri testi contenevano gli erano più care. Dopo le raccomandazioni di suo interesse personale, San Paolo mette in guardia Timoteo contro un certo Alessandro, fabbro in rame, che gli aveva fatto molto male, perché aveva dovuto brigare contro il suo apostolato ed aveva dovuto deporre contro di lui in giudizio, recando molto danno alla sua causa. Non è da confondersi questo Alessandro con quello ricordato negli Atti e nella prima Timoteo. San Paolo era in grande pena per quel miserabile. Nello scrivere si rinnovava in lui la memoria di tutto il male che gli aveva fatto e perciò soggiunge: il Signore gli darà il fatto suo. Era sdegnato per gli ostacoli posti alla predicazione del Vangelo e perciò lo rimette a giudizio di Dio, non con animo di vendetta personale, ma per impedire che continuasse con calunnie ed invettive ad opporsi alla propagazione della fede. Era un essere pericoloso e per questo soggiunge a Timoteo: anche tu guardati da lui. Quando verrai da me, perché si è opposto fortemente alla nostra predicazione. Condotto a Roma per esservi giudicato, si cominciò contro di lui il processo nella sua prima parte, che poteva dirsi informativa, con l'interrogatorio e con l'escursione dei testimoni. San Paolo, data la persecuzione contro i cristiani, era stato imprigionato come nemico dell'impero romano e come sobillatore del popolo, diremmo noi come un rivoluzionario. Interrogato nella prima parte del processo dal magistrato, sarebbe bastata la testimonianza dei suoi fedeli che erano a Roma per discolparlo, o perlomeno per attenuare quello che si stimava sua responsabilità penale per l'editto di Nerone, tanto più che Alessandro il fabbro in rame, con le sue accuse e con le sue calunnie, gli aveva fatto molto male. Con dolore, però, in questa prima parte del processo, nessuno lo aveva assistito. e tutti lo avevano abbandonato, evidentemente per paura di compromettersi. Per Alessandro, oppositore di lui, spinto da odio, San Paolo dice: «Il Signore gli darà il fatto suo», prevedendo la punizione che Dio gli avrebbe data. Per quelli che lo hanno abbandonato temendo, implora il perdono, dicendo che non sia imputato loro. La malvagità di Alessandro era contro la propagazione del Vangelo. L'abbandono dei suoi fedeli era una debolezza causata dal timore che danneggia lui, e perciò San Paolo implora il perdono per loro, con le stesse parole che Santo Stefano disse per quelli che lo lapidavano. San Paolo, prima della sua conversione, aveva partecipato a quella lapidazione, tenendo le tuniche dei carnefici che irrompevano contro quel martire, perché avessero avuto più agio di scagliare le pietre. Era giovane allora e credeva di operare per difesa della sua religione, ma aveva anche un cuore sensibile, vedendolo spirare con quell'esclamazione di perdono: «Signore, non imputare loro questo peccato». Rimasero fortemente impresse nella sua anima quelle parole, e le ripete per quelli che, abbandonandolo, lo lasciano in preda alla morte. Lasciato solo di fronte al magistrato, il Signore lo assistette, lui, poiché nessuno lo assisteva, e lo avvalorò, dandogli eloquenza nel parlare, non tanto in propria difesa, ma annunciando Gesù Cristo. San Paolo era ebreo, era accusato di essere un eloquente propagatore della religione cristiana. La voce si era certamente propagata, perché era stato già una volta in carcere. Il foro romano, d'altra parte, e il tribunale attraevano sempre molta folla di gente oziosa o curiosa di ogni nazione, essendo Roma allora una città cosmopolita. San Paolo, piccolo di statura, vibrante di vita, per natura e per grazia di Dio, non stava innanzi al giudice come un reo, ma aveva la solennità di un dottore di verità. Diede uno sguardo intorno a quella moltitudine. Il suo sguardo era affascinante, splendeva di intelligenza tanto più grande quanto avvalorata dalla grazia di Dio, e cominciò a parlare di Gesù Cristo e della redenzione da Lui operata. Non bisogna dimenticare che egli affascinò l'Areopago dei dotti di Atene, e quindi con più ragione affascinò quella moltitudine curiosa. La sua soddisfazione fu grande e trapela dal modo con il quale si esprime, che potrebbe apparire esagerato. Egli infatti dice: «Il Signore mi ha avvalorato affinché la predicazione per mezzo mio fosse compiuta e tutte le genti la potessero ascoltare». Chi propaga un'idea della quale è appassionato e si trova impossibilitato a farlo perché ostacolato, appena ha un'occasione, anche fortuita, di parlare a molta gente, si espande con vigore, vede come ingrandita quella gente. Non gli sembra un gruppo, ma un mondo. E se vi nota qualche forestiero, ha l'impressione di parlare a tutte le genti. Il suo parlare non viene da paranoia, ma dall'esuberanza del suo pensiero, del proprio convincimento. È soddisfatto. E se deve parlare dell'occasione che ha avuta di parlare, e diremmo di sfogarsi, lo fa senza volerlo, con parole ampliate, vivaci, che sono sproporzionate ad un fatto ristretto e circoscritto, ma sono proporzionate alla soddisfazione interiore di aver potuto parlare liberamente. A questo bisogna aggiungere che San Paolo, ispirato dallo Spirito Santo e dotato del carisma della profezia, vedeva in quella moltitudine cosmopolita come una rappresentanza delle genti alle quali era stato mandato per annunciare il Vangelo, e vedeva lontano nei secoli, come anche dopo la sua morte, che ormai sentiva imminente, che la sua predicazione sarebbe stata compiuta in tutte le genti che l'avrebbero conosciuta per le sue lettere e per la sua Chiesa. Amen.
Che grazia per anche conoscere i santi. Rondolindo è un dono per il nostro tempo, in cui la confusione di idee, come definiva Padre Pio, confusione di idee, vedete che Rondolindo aveva le idee chiare. Anche lui era stato da Padre Pio, Rondolindo, e Padre Pio ha detto a Rondolindo, dice, tu hai il cielo, ecco, hai sempre avuto, ecco, hai sempre vissuto, ecco, Dio è in te, abita in te, insomma, va consolato, anche perché anche Rondolindo è stato strapazzato per bene, però, come Padre Pio, vedete, coloro, i benefattori nostri sono persone che pagano. Oggi che è la festa anche di San Luca Evangelista, non abbiamo neanche fatto gli auguri però, Anna, e gli auguri a tutti coloro che portano Luca, che portano il nome di Luca. Ma avete sentito, ad esempio, a un certo momento, dice così, figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo. Sapete quanti abbandonano anche la vita religiosa e sacerdotale perché preferiscono le cose del mondo? È una tentazione veramente terribile. E allora bisogna pregare, ecco, noi lo facciamo notare perché bisogna pregare per la fedeltà, ma la fedeltà non è sufficiente, ci vuole una perseverante fedeltà, perché uno potrebbe essere fedele per 50 anni e il 51esimo non essere più fedele, per cui bisogna essere fedele fino alla fine, la perseverante fedeltà. E Padre Pio non solo pregava, ma chiedeva preghiere per il dono della perseverante fedeltà. C'è perché magari dice una settimana prima di morire mi faccio cambio religione. Oggigiorno che questo scivolo, mi sembra acqualanda, come questi giochi dove si scivola nell'acqua, vero? Sono questi scivoli, dà l'impressione che oggi ce ne siano così tanti e molta gente ci voglia fare le prove per vedere come scivola bene nell'acqua delle disgrazie, però non della grazia. E si scivola facilmente, perché il Signore ce l'aveva già detto, pregate e vigilate per non cadere nella tentazione, nelle tentazioni. Per cui il Signore non ha detto state tranquilli che di tentazioni non ce ne saranno, ma ci saranno sempre e tu potrai salvarti da queste tentazioni se pregherai molto. Pregate e vigilate per non cadere. Quando si cade è perché non si è pregato, è perché non si è vigilato. Non, il cristianesimo inventato non ci garantisce di fuggire le occasioni del prossimo e del peccato, ma addirittura quasi quasi ci fanno credere che non sia neanche più peccato cadere in queste tentazioni, ma se l'angelo custode mi deve illuminare per le cose sante, abbiamo scambiato un angelo per un altro, vero? L'angelo che ti dice no, solo che questo è vestito di nero, non è vestito di bianco, dice no, ma guarda, le cose sono cambiate, ma se mangi la mela diventi come Dio, no, ma perché non la mangi? Ti conviene, sei così bella, Eva, se mangi la mela diventi divina. Allora questa mangia la mela, ci ha rovinati tutti quanti. Lo stile è sempre lo stesso, le seduzioni. E noi continuiamo a dire questa bella novena di San Michele Arcangelo. Infatti questa novena prevede proprio di non cadere nelle seduzioni, negli inganni diabolici. E oggi ce n'è più bisogno che mai, e allora vi raccomando, se non la conoscete, andate nel sito Stella Mattutina e ve la scaricate. Noi ne abbiamo distribuite quasi 5.000 di queste novene, e chi la sta dicendo dice: non posso più farne a meno, perché mi rendo conto che senza questa difesa quante cose mi sono capitate, e da quando la dico non mi sono più capitate. Pertanto abbiamo a disposizione colui che ha vinto il demonio e l'ha cacciato fuori dal cielo. È interessante, perché il Signore si è servito di lui, noi invece che siamo presuntuosi e anche ci compiacciamo della nostra fede fatta in casa, ecco, e ci pare che non sia necessario tutto questo, perché siamo già al sicuro. Ebbene, adesso io chiedo una pausa musicale, poi leggeremo anche magari il Salmo. Ave Maria, tra poco.
Thank you.
Devo ringraziare la regia, le nostre suore, che io ho parlato di Fatima e dice, tu hai portato noi a Fatima, adesso noi ti mettiamo il canto della Deus, la Dio di Fatima, così ti riportiamo là, per cui è stato uno scambio di doni veramente, e ringrazio la regia. Ecco, e abbiamo questo salmo, è il 144. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Qui, i tuoi santi però, perché quelli che non sono santi fanno una confusione che non si capisce poi come stanno le cose in realtà. Ecco, i santi hanno patito per la verità, perché prima della carità viene la verità. E allora, i santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Gli infedeli chiaramente non benedicono, sono i fedeli che benedicono. E i fedeli sono quelli che seguono Gesù Cristo sempre, non quando ne hanno voglia, che devono essere fedeli. Se diciamo una moglie avesse il marito che gli è fedele ogni tanto, ma poi per il resto non è fedele, come si farebbe a dargli questo titolo? Ti lodino, Signore, tutte le tue opere. Le cose che il Signore ha fatto, ce le ha fatte perché noi le vediamo. Quando leggiamo, per esempio, la parola del Signore, dobbiamo lodarlo e dire, Signore, tu che ti sei degnato di parlare con questa misera tua creatura. Vero? Per cui tutte le tue opere ti lodino e ti benedicano i tuoi fedeli. Sì, perché coloro che lodano il Signore per le sue opere, è chiaro che siccome lo lodano, lo benedicano anche perché gli sono fedeli e perché riconoscono che nelle sue opere noi godiamo, ecco perché le riconosciamo. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Il mio regno non è di questo mondo. Allora, se tu pensi alle cose del mondo, vedete il tizio Demma che ha abbandonato per seguire le cose del mondo, ecco, quelli che seguono le cose del mondo non possono parlare della gloria del regno perché non lo conoscono. E invece, siccome il regno di Dio è dentro di voi, se regna Gesù dentro di noi, perché se regniamo noi, il nostro maledetto io, naturalmente non saremo mai gloria, la gloria del suo regno, perché il re vogliamo essere noi. e parlino della tua potenza. Chi parla della potenza di Dio? Chi si sente piccolo, chi si sente umile, chi si sente incapace. E allora parlano della sua potenza perché sono testimoni della sua potenza anche nell'operare in noi. Per far conoscere agli uomini le tue imprese, la splendida gloria del tuo regno. Allora, chi fa esperienza di queste cose, cosa farà? Fa conoscere agli uomini le tue imprese. Ma tu come fai a farle conoscere? Come fai a farle conoscere agli altri che non le conosci neanche tu? Perché manco ti interessano. Hai interessi diversi. È l'interesse del mondo e non del regno di Dio. Il tuo regno è un regno eterno. Allora, se è eterno, io voglio andare in quel regno là, perché questi regni terreni, vedete che continuano a crollare e continueranno a crollare perché è giusto che crollino, perché non sono basati sulla roccia, non sono ancorati nella verità. Ecco, i nostri governanti non sono legati al Signore, ma sono legati ai signori di questo mondo. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni, anche se delle generazioni gli voltano le spalle, il Signore poi ha il potere, vero, di mantenere in vita le generazioni che lo seguono e dopo propagheranno anche a coloro che non l'hanno seguito, cioè il Signore si serve di queste persone. Giusto è il Signore, in tutte le sue vie, non in qualcuna, tutte, tutto quello che il Signore permette e vuole è tutto giusto, perché il Signore è giusto, è buono in tutte le sue opere, anche quando ci castiga è buono, perché ci rende casti, perché ci purifica. E allora la preghiera che noi dobbiamo fare è questa qua: castigami, o Signore, ma salvami. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con, attenzione, con sincerità. Per cui se lo invochi per convenienza, non t'ascolta. Ma se lo invochi con sincerità, perché riconosci che tu sei niente, lui è tutto, e umilmente chiedi il Signore, ecco, è vicino a tutti coloro che lo invocano con sincerità. Bene, allora, adesso abbiamo l'alleluia, vero? Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto rimanga. Ma frutti buoni, mica frutti tarlati, voglio dire, con il verme dentro, della menzogna, della contraffazione della verità. Allora, il frutto di verità rimanga. Bene. Adesso abbiamo il Santo Vangelo e Anna ci leggerà questo Santo Vangelo.
Allora, Gesù invia gli altri 72 discepoli perché lo precedano in alcune città dove dovrà svolgere il suo ministero, anche da costoro, come dai 12. Egli esige il distacco totale dai beni materiali e una confidenza assoluta nella divina provvidenza. Gesù chiede ad ognuno di noi questa prontezza nel servirlo, specie con la propria testimonianza di vita vissuta in modo autenticamente cristiano e nel distacco dai beni terreni e da quanto può allontanare o distogliere da lui. Al Vangelo secondo San Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali. E non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio.
La messe è molta e gli operai sono pochi. Non solo sono pochi, ma addirittura diminuiscono invece che crescere, no? Secondo voi che roba è questa, no? Perché il Signore non manda operai nella messe, seminari vuoti, ma perché è misericordioso? Cioè, no, cosa stai dicendo? È misericordioso, sì, perché se gli operai della messe insegneranno e vivranno in modo da curare le pecore, e allora le manda, ma se coloro che devono custodire le pecore diventano dei mercenari, oppure non si curano delle pecore, e addirittura dicono che anche il veleno è cosa buona, e allora dice: no, io voglio bene alle mie pecore, per cui è bene che non ci siano operai di questo tipo. E poi la prova è questa, che gli operai, quelli buoni, quelli che dicono la verità, quelli che patiscono per la verità, è strano, pigliano un sacco di legnate. Allora vuol dire che il principe di questo mondo non sopporta quelli che dicono la verità e li bastona, e il Signore lo permette perché testimoniano la loro fede nella verità. Poi vedete che praticamente i bastonati sono questi qua, mentre quelli che invece combinano guai non sono bastonati. Vuol dire che, almeno mi sembra di capire, che il nemico picchia quelli che gli danno contro, e quelli che non gli danno contro li tien buoni perché si sentano bene a continuare a dire cose che non sono verità assoluta. E così. Servono operai nella messe, ma dobbiamo pregare: donaci, prima di dire donaci santi sacerdoti, dovremmo dire donaci santi formatori di sacerdoti, perché se i formatori non sono formati ma sono deformati, insegneranno la deformazione anche a coloro. Ecco, siccome ogni tanto sento qualche ragazzo che fugge da qualche seminario in cerca di qualcun altro, perché dice: qui va a finire che perdo anche la fede, dice: stavo meglio a casa, pregavo di più, sono arrivato qua e mi vogliono far perdere la fede. Qui manda santi formatori, manda santi pastori che vigilino sui seminari e su quello che si insegna, come ha fatto il grandissimo Papa Pio, San Pio X. Padre Pio scrive al suo padre spirituale una lettera, dice: il Santo Padre Pio, San Pio X, è stato il più grande Papa di tutti i tempi. Dice: nessuno più grande di lui si è seduto sul seggio di Pietro. Padre Pio sapeva quel che diceva, stiamo attenti, non ci scandalizziamo. Allora vedete un po', cosa ha fatto San Pio X? Beh, intanto ha fatto il catechismo di San Pio X, per cui tutti quanti con quattro paginette sapevano come si fa ad essere cristiani. Sapevano quello che non si può fare, quello che si può fare. Ma poi ebbe, diciamo, questo ruolo che lo ha reso così grande, di aver chiuso tutti i seminari del mondo e poi ha fatto venire i rettori del seminario a giurare ai suoi piedi che non avrebbero insegnato il modernismo. Allora, se San Pio X è il più grande papa di tutti i tempi, quelli che insegnano il modernismo, secondo voi, chi sono? Possono essere più grandi di San Pio X? No. Però piacciono forse più quelli che hanno le maniche larghe e lasciano passare anche ciò che non si può far passare e insegnano o permettono perlomeno che si insegnano le cose. Lui li ha chiusi tutti i seminari, il più grande papa. Adesso si chiudono da solo, cioè si chiudono perché si vendono, sono seminari, per esempio a Milano c'era un seminario con 1000 posti, non so se ci sono dentro 5, 6, 7 seminaristi, speriamo, ma insomma, capite? Gesù che è misericordioso, il Signore che è misericordioso, non le manda le vocazioni perché non vengano guastate. Quando cambieremo testa le manderà delle altre, ma prima devono dire purifica mio Signore, sarò più bianco della neve, castigaci oh Signore, ma salvaci e salva questa Chiesa che è tua. Bene, e passo la parola ad Anna per il resto, non del Carlino, ma il resto del Santo Vangelo meditato da Don Dolindo.
Eccomi, grazie. Allora, San Luca, capitolo 10, sono a pagina 1251. Gesù istruisce i 72 discepoli. Avvicinandosi il termine della sua missione, Gesù Cristo volle moltiplicare i ministri della sua parola per divulgarla in tutta la Palestina con maggiore sollecitudine ed elesse 72 discepoli, ai quali diede speciali facoltà. Essi non erano al medesimo grado degli apostoli, ma immediatamente inferiori. E poiché gli apostoli erano i primi vescovi del mondo, con a capo San Pietro, i discepoli eletti ne erano come i sacerdoti. La gerarchia cominciò così a formarsi, sotto la direzione di Gesù stesso. Lui, capo di tutti, San Pietro, capo degli apostoli e suo vicario, per essi e per la Chiesa, i 72 discepoli, cooperatori immediati suoi e degli apostoli. Egli li mandò infatti in ogni città dove stava per andare, per preparare le anime alla sua venuta, e li dispose a questa missione con salutari precetti. Prima di tutto ispirò loro la sollecitudine per le anime, dicendo: la messe è molta, gli operai sono pochi. Essi erano pochi e le anime da curare moltissime, quasi messe che doveva raccogliersi. Dovevano perciò avere una grande sollecitudine nel lavorare e non preoccuparsi delle loro comodità. Erano pochi. E perché Gesù ne aveva eletti così pochi? Perché la vocazione, l'attitudine ad una missione soprannaturale sono frutto di grazie che non tutti accettano. E per ricevere e corrispondervi bisogna pregare intensamente. È il Signore che manda gli operai nella sua vigna e Gesù stesso elesse gli apostoli e i discepoli dopo lunghe preghiere al Padre. La preghiera è nelle nostre mani, come la nostra onnipotenza. E Dio ce ne rende capaci e la richiede perché anche noi cooperiamo alle grandi opere del suo amore. Egli potrebbe formare anche dalle pietre i figli di Abramo, ma vuole che noi cooperiamo sia all'elezione di quelli che devono essere ministri della loro formazione, sia alla loro salvezza. Questa grande legge di amore e di fecondità ci mostra quanto Dio ci ami e quanto delicatamente rispetti la nostra libertà e la grande dignità che Egli ci ha dato. I discepoli eletti dovevano andare a predicare la divina parola non solo per salvare le anime, ma anche per suscitare in esse i continuatori dell'opera loro. Per ottenere questo dovevano pregare Dio a moltiplicare la vocazione dei suoi ministri futuri. La Chiesa, infatti, doveva essere tutta un campo di apostolato ed in essa doveva esserci, più che nelle nazioni, il problema demografico spirituale, per così dire. Non si poteva in essa fare un'opera santa e lasciarla come un frutto maturo. Era necessario farla germinare e continuare e quindi preoccuparsi di ottenere da Dio che avesse potuto continuarla. A che servirebbe seminare un campo e ricavarne il frutto senza la semente? Le anime conquistate alla fede sono i frutti della vigna di Dio. I sacerdoti ne sono come le sementi, poiché essi fanno germinare, con l'aiuto di Dio, continuamente le nuove piante. La messe cresce non per la potenza dell'agricoltore, ma per la feracità che Dio ha dato alla terra. Però se l'agricoltore non la coltiva e non la raccoglie, essa marcisce. Ora, andare in nome di Dio a seminare la divina parola nelle anime comportava anche il preoccuparsi di conservarne e moltiplicarne il frutto. E perciò Gesù, rivolgendosi non solo ai discepoli, ma alla Chiesa di tutti i secoli, disse: pregate il padrone della messe che mandi operai per la sua messe. Mandando Gesù i suoi discepoli, fece loro ponderare la difficoltà grande del loro ministero dicendo: andate, io vi mando come agnelli fra i lupi. Essi non andavano a fare una raccolta pacifica, come chi con la falce taglia i covoni del grano. Andavano di fronte ad anime colme di miserie ed agitate da passioni. Essi dovevano vincere le loro resistenze non affrontandole con la violenza, ma conquistandole con la mansuetudine e la bontà. È questo un carattere fondamentale e costante nell'apostolato della Chiesa. Qualunque deviazione in questo campo produce solo rovina nelle anime. L'esperienza quotidiana che lo conferma, ed è mirabile che la Chiesa vi sia stata sempre fedele nei suoi grandi e santi ministri dell'apostolato e della gerarchia. Le anime traviate hanno in sé veramente qualcosa di feroce e di terribile, e di rassomigliarle a lupi è precisissimo. Sono indomabili, avide, aggressive, prepotenti, violente, e spesso hanno a loro disposizione i mezzi materiali per resistere anche a mano armata e per spingersi alle più violente aggressioni. Gesù, così avvenne nella nazione ebraica, così in quelle pagane, quando cominciò a propagarsi il cristianesimo, e così nelle nazioni moderne, più o meno apostate da Dio, e tante volte più barbare, feroci ed aggressive di quelle pagane. La Chiesa non conosce per essere l'irruenza e la forza, anche a costo di apparire sopraffatta o vinta, anche a costo di alienarsi l'animo di quelli che amerebbero vedere in lei i colpi di forza. Essa contrasta diametralmente con le moderne generazioni abituate dalla tenera età alla violenza. Rimane fedele al precetto fondamentale e diremmo costituzionale del suo divino fondatore, ed avanza sempre come agnella tra i lupi. Il mondo di fronte a lei è certamente un lupo, ed un lupo rapace e sanguinario, ma è un fatto che alla fine rimane sempre vinto dalla mansueta e dignitosa calma della Chiesa. Dopo aver determinato con una parola sistematicamente, sinteticamente divina, la natura della missione dei discepoli e quindi della Chiesa, Gesù Cristo fa loro delle raccomandazioni riguardanti l'atteggiamento che dovevano avere nella scelta dei mezzi di azione. Egli esemplifica secondo la mentalità che avevano i discepoli ed in fondo vuole che essi prescindano da tutto ciò che è prestigio umano o speranza nelle proprie forze. Non portate né sacca, né bisaccia, né calzari. Per la strada non salutate nessuno, cioè non andate in giro come mercanti o come viaggiatori di ventura, provvisti di bagaglio, né vi soffermate a chiacchierare con gli altri, come chi va di porto. Andare poveramente, raccolti e silenziosi, come chi sa di andare a compiere una missione sacra. I discepoli avevano ancora una semplicità primitiva e Gesù dice loro con esempi di non portare nulla di superfluo, come evidente dal contesto, né oggetti di ricambio, affidandosi completamente alla provvidenza. È chiaro che essi potevano portare quello che avevano addosso come uso personale.
Pronto, chi parla?
Sono Gianni dalla provincia di Taranto. Senti, ti volevo fare una domanda per quanto riguarda diciamo la confessione. Se tu dici determinati peccati e lui ti dà la soluzione, ti dice come devi fare, tu devi seguire come dice il sacerdote di fare, come si fa a capire se va contro la dottrina? Per esempio lui, i sacerdoti dicono che Dio è misericordioso, non è un Dio che punisce, diciamo di stare attenti alle cose che vengono dette, diciamo di stare tranquillo. Uno bisogna obbedire al sacerdote, bisogna, perché dice in Passio Christi viene Dio che ti dà la soluzione. Uno come si deve comportare in quello? Ovviamente pentito dei peccati che ha fatto e poi come soluzione ti dà solamente una preghiera. E poi dice per il numero non è importanza, e poi dice che il Concilio di Trento, alcuni dice che è abolito, altri invece dicono è superato.
Io ho capito il problema, adesso non serve che vai avanti perché l'ho capito.
Sì.
Allora, praticamente dice come si fa a sapere, se tu conosci la dottrina, se uno ti insegna una cosa che è contro la dottrina, non la devi accettare perché è contro la dottrina. Allora, lui ti dà la soluzione, beh, io i miei peccati li ho detti, lui può anche dire delle cose che non sono perfette, però siccome io davanti a Dio i miei peccati li ho detti, lui mi dà la soluzione e io me la prendo. Poi le sue idee, se sono diverse da quelle che la Chiesa ha insegnato da sempre, queste sono cose sue, ma però io personalmente i miei peccati io li ho detti, no? Per cui non bisogna polemizzare in confessionale che tu vuoi insegnare al prete come deve fare, no? Diciamo devi pregare per lui, però tu sai quel che è giusto e quello che è sbagliato e tu lo confessi e poi lui dirà quello che vuol dire. Però c'è un altro problema: se scopre che tu sei uno scrupoloso, e questo diciamo è un problema che probabilmente lo porti con te, e allora non ti va mai bene niente, e allora diciamo che tutto quello che ti dice non ti pare giusto. Cioè, bisogna anche, ci vuole un po' di umiltà, no? Io le mie colpe le confesso e quando le ho confessate le ho dette. Il sacerdote mi ha dato la soluzione e io l'ho ricevuta. Io i peccati che ho fatto non li voglio più fare, chiedo al Signore l'aiuto di non farli più, e finisce lì, perché se no praticamente questa storia non finisce più. Lo scrupoloso è uno che si tira dietro una scia di ragionamenti, di pensieri e di scrupoli che si ammazza da solo, si autodistrugge, e questa non è umiltà, è esattamente il contrario dell'umiltà. Essere semplici, umili, dire io ho peccato, ho fatto questo, basta. confessione non deve durare un sacco di tempo. Tu dici i tuoi peccati 3 minuti, lui ti dà la soluzione, ti dice delle cose. Se ti dice delle cose che non ti appaiono esatte, perché la dottrina la insegni in modo diverso, tu farai secondo la dottrina, però non cominciare a fare discussioni col confessore. No? Bene, allora passiamo, perché noi dobbiamo andare avanti con la trasmissione e bisogna che Don Dolindo finisca di dire quello che ha da dire. Ave Maria.
Riprendo allora da pagina, la meditazione di Don Dolindo da pagina 1255. I discepoli avevano ancora una semplicità primitiva e Gesù dice loro con esempi di non portare nulla di superfluo, come è evidente dal contesto, né oggetti di ricambio, affidandosi completamente alla provvidenza. È chiaro che essi potevano portare quello che avevano addosso come uso personale e che potevano salutare per carità o per cortesia, senza attaccare ciarle inutili, quelli che avrebbero incontrati. È impossibile fare l'apostolato ricercando i propri comodi o portando con sé un bagaglio di abitudini e di fisime personali inconciliabili con la vita provvisoria, pellegrina e diremmo eminentemente necessariamente elastica e adattabile a tutto, che è propria di chi peregrina per fare il bene. Com'è inconcepibile la vita di un soldato complicata da esigenze individuali, così e molto più è inconcepibile la vita di apostolato subordinata alle esigenze della propria natura. Per questo Gesù Cristo soggiunge: rimanete nella medesima casa che vi ha ospitati, senza andare girando di casa in casa, come chi cerca diversivi, amicizie terrene o maggiori comodità. E mangiate e bevete quello che hanno, senza pretendere particolarità o cose peregrine, poiché l'operaio è degno della sua mercede. Dovunque vi accolgano, continua Gesù, mangiate quello che vi sarà messo davanti, e guarite gli infermi che vi sono, e dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Quanta profonda sapienza in queste parole, e come sono atte a produrre nella vita e nelle relazioni di un apostolo quel giusto equilibrio da non distrarre le sue attività dalla missione che ha. La giusta regola è la santa semplicità, accoppiata allo spirito di penitenza. Chi lavora è degno di essere sostenuto da quelli per i quali lavora. E chi lavora per Dio riguarda come un dono di Dio quello che riceve, senza troppo sottilizzare e senza troppo calcolare. È parola di Gesù. E come tale è capace da sola di stroncare tutte le risorse che o l'orgoglio dissimulato da riguardo e generosità o l'egoismo palliato da esigenza e necessità trovano per intralciare il lavoro fatto per la gloria di Dio. Si lavora per il Signore con ilarità, con lo spirito di pellegrini e col cuore di penitenti. Si prende con semplice umiltà quello che ci viene dato e si ripaga con la generosità spirituale e la generosità materiale. Gesù Cristo disse a modo di esempio 2 cose. Guarite gli infermi e dite: si è avvicinato a voi il regno di Dio, ossia fate del bene a chi soffre e suggerite pensieri di spirituale felicità a chi tende al Signore. Guarite le infermità delle anime bisognose di aiuto spirituale e aiutate ad ascendere nella via della santità chi vi tende. Ripagate spiritualmente quello che vi si dà corporalmente. I discepoli avevano da Gesù il potere di guarire le infermità corporali ed egli logicamente li esorta a servirsene. Anzi, esortandoli, lo comunica loro per quella particolare missione. Noi abbiamo il grande potere di impetrare grazie per chi ci fa del bene ed aiuta il nostro apostolato. E dobbiamo servircene. Se si pondera l'immensa superiorità di un beneficio spirituale, non si rimane più impacciati nel riceverne uno corporale per la gloria di Dio. È evidente poi che Gesù parla dell'ospitalità che si riceve da estranei, non di quella che troviamo tra fratelli e quelli che appartengono ad una stessa famiglia spirituale. Devono sentirsi in casa loro quando sono ricevuti in una delle case del proprio ordine religioso, sempre però con lo spirito di semplicità e di mortificazione che non complica la propria vita in inutili impacci o di cerimonie o di esigenze esagerate. Amen.
Siamo giunti al termine anche di questa conversazione. Sentite, no? Se uno stesse attento, no? Anche da queste meditazioni, capirebbe come deve comportarsi con Dio e con gli uomini. Bisogna conoscere la verità, conoscere la sana dottrina e poi chiaramente in base a questa sana dottrina vissuta in modo completo. Noi se sentiamo, ad esempio, se incontriamo una persona che è ferita da un errore, non possiamo ammazzarlo, ma dobbiamo curarlo. Allora offriamo preghiere e magari anche adorazioni per aiutare anche coloro che sono aggrediti dalla menzogna, dagli insegnamenti sbagliati che oggi, diciamo, spesso si incontrano. Ecco, le discussioni non servono a niente, proprio anche perché chi ha un'idea sbagliata e sta sopra di te è difficile che accolga un pensiero tuo che stai sotto di lui. Quindi bisogna pregare che abbia la luce, che legga qualcosa, che il Signore intervenga perché, diciamo, insegni la sana dottrina. Oggigiorno, siccome c'è il prurito delle novità, dice così San Paolo, e diciamo che oggi mi sembra che c'è tanta gente che si gratta perché c'è il prurito. Però stiamo umili e semplici, ecco, e prendiamo quello che il Signore ci dà, ringraziamo di quel che abbiamo perché potrebbe toglierci anche quello che abbiamo. Pertanto, finché trovo uno a cui dire i miei peccati, io li dico perché riconosco di aver mancato. Poi le formule, le cose hanno un'importanza relativa, no? Quando io le ho detti, io al Signore che presenta nel sacramento i miei peccati li ho detti, lui rappresenta il Signore e mi dà la soluzione, io sono a posto, no? Poi se uno ha le idee sue personali, speriamo che le cambi, ma intanto me ne sto tranquillo e vivo in pace. Bisogna essere semplici come le colombe e volare anche sopra tutte queste cose. Ecco, però anche prudenti come i serpenti, perché vedi, se uno entra per esempio nello scrupolo, non è un prudente, perché il nemico lo agguanta con lo scrupolo. E diciamo, siccome lo scrupolo è il contrario dell'umiltà, noi pensiamo, insistiamo, vorremmo essere perfetti e diventiamo sempre più imperfetti perché non siamo umili. Il Signore la grazia la fa agli umili, ma resiste ai superbi, che potrebbero essere anche degli scrupolosi. Ecco.
Allora, Maria, prima di concludere, c'è un'ultima domanda. Siamo già alla fine, però se facciamo questa ultima domanda.
Chi deve fare questa domanda?
Ecco, c'è un ascoltatore da Taranto che vuole fare una domanda.
Pronto?
Salve, buongiorno. Ave Maria, Enrico da Taranto.
Vito da Taranto, dimmi.
Sì. Allora, io non sono purtroppo un assiduo ascoltatore della radio, anche se molti momenti della giornata mi accompagna, soprattutto la mattina.
Sì.
Seguo Rosari e le meravigliose catechesi che fate in diretta.
Sì.
Volevo chiedere, perché è un dubbio che mi veniva da tanto tempo, non lo so neanche, probabilmente sarà stata fatta l'ennesima domanda anche da quella che farò io. siccome da quando mi sono innamorato del rosario, della Madonna, e prego, e ogni giorno non c'è giorno che non preghi il rosario e che porti la parola di Dio attraverso il cuore di Maria alle persone, volevo chiedere, sempre senza entrare nel discorso della superbia, perché è un discorso che purtroppo è facile marcare questo confine umano, perché tante volte ci facciamo tante volte anche superiori a noi stessi. Sì. Volevo chiedere in particolare questa domanda. Noi che portiamo la parola di Dio alle persone, io sono un padre di famiglia, ho due figli, e non sono una persona perfetta, ho anche io tanti difetti.
No, è chiaro.
Però quando parlo alle persone, cerco di invogliarle a pregare il rosario, io stesso evito adesso di vergognarmi in pubblico, in macchina, di pregare il rosario, di fare catechese alle persone, di parlare dell'amore di Dio nei nostri confronti. Tante volte mi sento anche, quando prego per le persone o ci sono persone che hanno bisogno, posso anche io chiedere l'intervento della Madonna, dello Spirito Santo, affinché attraverso non dei comandi, ma delle parole di amore posso chiedere la guarigione di una persona, o sono campi strettamente riservati ai sacerdoti ai quali io do massima obbedienza e non vado mai oltre le cose che non entrano nel mio confine. Però questo è un dubbio che volevo togliermi.
Allora, attento
la vostra preghiera.
Allora, dal giorno in cui sei stato battezzato e poi cresimato, diciamo che tu sei tempio vivo dello Spirito Santo. Per cui se lo Spirito Santo abita in te e sei cosciente di avere lo Spirito Santo che abita in te, devi vivere una vita di unione con lo Spirito Santo, il quale, se ti troverà umile, ecco, ti aiuterà, ti ispirerà. Ma sempre comunque ci sarebbe sempre bisogno di una guida spirituale, perché talvolta le nostre fantasie le riferiamo all'azione dello Spirito Santo e invece non è così. Devi pensare che a Padre Pio il demonio gli ha detto: se tu lasci quel vecchiaccio di suo padre spirituale, io non temeno più. Allora vuol dire che lasciato solo Padre Pio sarebbe stato strapazzato, perché le prove sono terribili. Ci vuole sempre uno, un supervisore che sia in grado di fare il supervisore e che dica: sì, questo è buono, questo devi correggerlo, non è esatto. Comunque sempre bisogna essere umili, e quando tu vuoi insegnare qualcosa, bisogna che tu pratichi quello, prima di tutto devi praticare quello che dici, e se vedono che tu sei veramente cosciente, innamorato delle cose che dici, è possibile che l'esempio valga più della parola. Ma vedi, ad esempio, tu fa conto, no? Le suore di clausura pregano per tutti e nessuno le vede. Allora, Santa Teresina del Bambin Gesù è la patrona dei missionari e non è mai uscita dal convento. Cioè, voglio dire, la Madonna, per esempio, a Fatima ha fatto vedere ai bambini le anime che vanno all'inferno. I bambini non conoscevano le anime che andavano all'inferno, però offrivano sacrifici e preghiere per la salvezza delle anime. Cioè, talvolta noi ci mettiamo in campo, ma dovremmo forse chiedere sempre il dono quasi del nascondimento, cioè di fare il bene, ma diciamo con somma umiltà. Ecco, quando uno vede che tu non pretendi di convertire nessuno, però diciamo mostri che ami la persona con cui stai parlando, se poi l'accetta va bene, se non l'accetta prega per lui. E poi nel tempo tu continui a pregare per quella persona, nel tempo magari questa persona avrà un lume, avrà un'occasione, avrà diciamo una combinazione che gli farà dire: beh, vedi, avevo trovato uno che mi aveva detto ste cose ma non ci ho creduto molto, ma adesso diciamo ci credo, perché ne ho avuto le prove anch'io. Cioè, non possiamo pretendere di mettere il seme per terra e già raccogliere i frutti, dobbiamo aspettare che metta radici e che cresca e poi farà anche frutto. Ecco, non bisogna essere così, credere di ottenere subito i risultati, anzi le umiliazioni che otteniamo è una specie di un toccasana per l'anima nostra, ma anche diciamo che una specie di le umiliazioni patite servono per innaffiare in qualche modo, ecco, questo seme perché mette radici. Diciamo, non si fa carriera con Dio alla maniera come si fa con gli uomini, la si fa più piccolo diventi agli occhi degli uomini e più grande sei agli occhi di Dio, perché tu scompari e vuoi che soltanto Lui appaia. Ecco, io spero di aver risposto così, che vedo che l'orario dovrebbe iniziare il rosario, per cui spero di aver assolto al tuo dubbio. Ave Maria.